Vallon presenta Storie di cinema, una rubrica mensile scritta e pensata da Carlo Golotti e Lorenzo Tore, che vi racconta la storia del Novecento attraverso il grande schermo.
Here it comes. Andrea is C. Oppenheimer. Yes. Yes. Emma Thomas, Charles Grodin. What happened?
Wow. Oppenheimer has 13 nominations and has won 7 Oscars tonight for actor in a supporting role, film editing, cinematography, original score, actor in a leading role, directing, and best picture.
Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo si è tenuta la 96esima edizione degli Academy Award, conosciuti come premi Oscar, presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Vincitore annunciato della manifestazione è stato Oppenheimer, apprezzata biografia sul fisico statunitense interpretato da Cillian Murphy e diretta da Christopher Nolan, che su un totale di 13 nomination è riuscito a portare a casa ben 7 statuette, compresi alcuni dei premi più ambiti, come il miglior film e la miglior regia. I premi messi a disposizione sono 23 in totale, dalla statuetta più ambita, il miglior film, ai riconoscimenti per il miglior cortometraggio documentario o d'animazione. Dall'anno della prima edizione, il 1929, sono 4 i film ad essere riusciti a portare a casa oltre 10 statuette in una singola edizione. A ottenere 11 statuette è Ben-Hur, di William Wheeler, Titanic di James Cameron e Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re, ultimo episodio della trilogia fantasy firmata Peter Jackson. 10 statuette se le aggiudicò West Side Story, il musical del 1961 diretto da Robert Wise e Jerome Robbins, da non confondere con l'adattamento del 2021, riscritto per il cinema da Tony Kushner e diretto da uno dei più grandi registi viventi, Steven Spielberg.
Ormai arrivato alla 96esima edizione, l'Oscar è ancora oggi l'appuntamento cinematografico più atteso dell'intera annata cinematografica. Una manifestazione la cui cerimonia, ancora oggi, è in grado di far parlare di sé, incuriosire e sconcertare, e dal cui palco, da sempre, ma negli ultimi anni sempre più spesso, vengono letti e diffusi messaggi di solidarietà o contestazione politica. Ne un esempio quanto successo durante quest'ultima edizione alla proclamazione della vittoria di La Zona d'Interesse come miglior film internazionale, quando il regista Jonathan Glazer prese il microfono per denunciare la strumentalizzazione dell'ebraicità di una persona e della Shoah, Glazer è ebreo, da parte di un'occupazione che ha portato al conflitto per così tante persone innocenti, in riferimento al conflitto in corso in Palestina. Nella puntata di Cinema e Storia di oggi parleremo quindi di premi Oscar, e nello specifico di quei premi che non vengono più assegnati. Nel capitolo introduttivo al dizionario I premi del cinema, lo storico e critico cinematografico Enrico Lancia racconta di essersi appassionato al mondo dell'assegnazione dei premi del cinema quando era ancora un ragazzo. In seguito alla lettura di un articolo sul periodico Hollywood a proposito del rapporto scontro tra le due sorelle attrici Olivia de Havilland e Jean Fontaine, qualcosa scattò in lui e quella passione maniacale lo spinse a riportare le vittorie di quell'annata e delle annate successive su un taccuino per cercare le dimenticanze, le incongruenze, oltre ad eventuali stonature e storture nei regolamenti. Durante quelle prime edizioni veniva inoltre assegnato un premio che manca all'appello da oltre 70 anni e che appena l'anno prima era stato assegnato a una giovane Frances Ethel Gumm, meglio conosciuta come Judy Garland, allora diciottenne, per le sue rilevanti performance come giovane protagonista dello schermo negli scorsi anni, quando interpretò Dorothy Gale nel Mago di Oz. Durante le 10 edizioni in cui si assegnò l'Oscar giovanile, il premio venne sempre attribuito ad un attore differente. Ufficialmente chiamato Academy Juvenile Awards, si tratta di un premio Oscar conferito a discrezione del Consiglio dell'Academy per riconoscere il talento di giovani artisti di età inferiore ai 18 anni per il contributo eccezionale conferito all'intrattenimento cinematografico.
Ma se la protagonista del Mago di Oz aveva sì compiuto la maggiore età e poteva vantare una dozzina di film alle spalle, tra corti e lungometraggi, l'attrice, che si aggiudicò la prima edizione del premio nel 1935, aveva già recitato in 10 film e 2 serial cinematografici in soli 3 anni di carriera. E il tutto a 6 anni compiuti. Stiamo parlando dell'enfant prodige californiana Shirley Jane Temple. Temple impara a ballare poco dopo aver appreso a camminare. A soli 3 anni prendeva lezioni di ballo presso una delle scuole di danza più rinomate di Los Angeles e la sua carriera cinematografica inizia quando il direttore dei casting della Educational Picture, Charles Lemont, visita la sua classe. Shirley lavora presso l'Educational Picture per 3 anni, fino al 1934, apparendo in 2 serie prodotte dallo studio. La prima è Baby Burlesque, rivista oggi a quasi un secolo di distanza, risulta piuttosto controversa proprio per l'esposizione dei bambini.
Hello! Listen, Polly, I've got a job for you. That new senator just arrived. Go over and give him the works. He's too conscientious.
Okay, Buzz, it's in the bag. Toodaloo.
Come in.
Oh, hello. I'm Polly Tix. Buzz Flip Eye sent me over to entertain you.
Quello che avete sentito è un breve estratto di Politics in Washington, uno degli episodi del già citato Baby Burlesque, e che consiste in brevi sketch satirici sul cinema e la politica del tempo, in cui l'attrice, insieme ad altri bimbi in atteggiamenti da adulti, recitano con indosso il solo pannolino o travestiti da grandi. In questo breve episodio è possibile ascoltarla, con indosso scarpe col tacco, un vestito nero e decine di collane, dare un bacio a un altro bambino con manta, cravattino e cilindro e guardandolo negli occhi dire «I think you are wonderful». Il cambio di look della giovanissima attrice è repentino. In seguito al successo dei suoi primi lavori cinematografici, i produttori della Educational Picture consigliano una capigliatura ispirata all'attrice Mary Pickford, stella del cinema muto. Basta con i capelli lisci e castano scuro, inizia il periodo dei famosissimi riccioli d'oro che la madre sistemerà ogni mattina pettinandole la chioma in 56 boccoli perfetti. Siamo nel 1934 e il paese sta attraversando le conseguenze della Grande Depressione. I film di Shirley Temple, a detta dello stesso presidente Roosevelt, sono portatori di speranza e ottimismo negli animi di una popolazione afflitta, a tal punto da affermare durante un'intervista la celebre frase finché il nostro paese avrà Shirley Temple, noi staremo bene. Era necessario creare un'atmosfera favorevole alla ripresa del paese, elaborare un espediente che desse la possibilità di evadere dalle difficoltà quotidiane. Il tutto a un prezzo alla portata di tutte e di tutti. È meraviglioso, continua Roosevelt, che per pochi centesimi ogni americano possa entrare in un cinema e vedere il sorriso di una bimba che gli ridarà la forza di andare avanti.
Morale della favola: in 16 dei 20 film che Shirley Temple gira per la Fox Film Corporation, che la scrittura nel 1934, interpreta un personaggio di cui almeno un genitore è morto. Questa diventerà una delle sue formule principali nei suoi film, volti a incoraggiare il pubblico adulto a identificarsi con il suo genitore. In quegli anni Shirley Temple diventa di gran lunga l'attrice più pagata della sua categoria, con $20,000 a settimana. E tra gli ingaggi della Fox Film Corporation solo Cary Grant guadagna più di lei. Il suo certificato di nascita viene modificato per prolungarne l'infanzia. La data di nascita viene spostata dal 1928 al 1929. E Shirley conoscerà la sua reale data di nascita solo al compimento dei suoi 13 anni. Il successo dell'attrice è inoltre così strepitoso da andare oltre il cinema e il mondo dello spettacolo, e ci si rende immediatamente conto di essere dinanzi ad un vero e proprio fenomeno di costume. Come quanto detto precedentemente, in molti affermano che Shirley Temple, con il suo stesso aspetto fisico, viso paffuto e fossette sulle guance, compensava la vista deprimente dei bambini americani ritratti nei cinegiornali dell'epoca a causa della povertà che affliggeva il paese.
Prima di arrivare alla conclusione, è da segnalare che la vita di Shirley non si limita al cinema, diventando nei decenni successivi ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite e in nazioni come il Ghana e la Cecoslovacchia. La star bambina è ancora oggi considerata una delle principali figure della Hollywood classica. I film che vedono Shirley Temple protagonista saranno in testa al box office per ben 4 anni di seguito, dal 1935 al 1938, e in questi stessi anni si assiste al successo di un altro divo adolescente, Mickey Rooney, primo negli incassi nei 3 anni successivi e vincitore della seconda edizione del premio Oscar giovanile all'età di 19 anni.
15,000 times a day, I hear a voice within me say, hide yourself behind a screen, you shouldn't be heard, you shouldn't be seen, you're just an awful in-between. That's what I am, an in-between. It's just like smallpox quarantine. I can't do this, I can't go there. I'm just a circle in a square. I don't fit in anywhere. I'm past the stage of doll and carriage. I'm not the age to think of marriage. I'm too old for two.
A proposito di consegna dei premi, fu proprio Shirley Temple a consegnare il premio speciale a Walt Disney per i risultati artistici e tecnici di Biancaneve e i Sette Nani. Caso unico nella storia degli Oscar, il premio consisteva in una statuetta standard accompagnata da 7 piccole statuine come i nani della favola. Partendo dai premi, abbiamo raccontato la storia di un'icona di Hollywood omaggiata dalla cultura pop di massa, dalla cover di Sgt. Pepper's The Beatles ai Simpson, passando per Dalí, Stranger Things e prestando il suo nome a un celebre cocktail. Le vicende della piccola Stella Shirley mostrano le luci scintillanti della Hollywood della Golden Age, ma anche i lati oscuri della Hollywood Babilonia, fatti di abusi psicologici e non solo, di manipolazioni e delle trasformazioni degli individui in production value da sfruttare commercialmente.
Bedtime stories, I'm so inspired by love and glories. But I guess it's no use, I still get Mother Goose. I'm just an idiot.